grido di giorno e non rispondi, di notte e non c'è tregua per me. Eppure tu sei il Santo, tu siedi in trono fra le lodi di Israele. In te confidarono i nostri padri, confidarono e tu li liberasti. A te gridarono e furono salvati, in te confidarono e non rimasero delusi. Gloria
al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
Riprendiamo il nostro cammino e da questa sera è veramente un cammino anche quello che ci propone Marco al seguito di Gesù, con il programma che abbiamo già intravisto a conclusione dell'incontro scorso, quello che viene descritto adesso in questo cammino sono le condizioni per seguire Gesù. Chi vuole essere mio discepolo prenda la croce e mi segua, verso una prospettiva che non è quella messianica che andava per la maggiore, del Messia trionfante e vincitore, ma del Messia, Gesù è riconosciuto così dalla solenne professione di fede di Pietro, ma un Messia che va a morire. E chiede a quelli che lo seguono di seguirlo per quella strada, non per delle altre strade. Messia secondo Dio e secondo gli uomini. Un messianismo facile alla nostra portata, abbastanza comodo, e un messianismo invece che contesta radicalmente, totalmente, il nostro modo di pensare. Quello che viene chiamato da Paolo lo scandalo della croce, e che per noi costituisce l'essenza del mistero del segreto messianico. È già stato riconosciuto Messia, ma che Messia? E qui il segreto pian piano si rivela fino alla sua conclusione nella morte di Gesù. C'è una frase misteriosa con cui si inizia il capitolo 9 che ritroveremo. Quando Gesù dice: in verità vi dico, vi sono alcuni qui presenti che non morranno prima di aver visto giungere il regno di Dio nella sua potenza. Nella prima parte del Vangelo di Marco Gesù annuncia il regno. Un regno che si comincia a capire non è come i regni di questo mondo, la frase e di Giovanni, ma il contenuto vale anche per Marco. E questa frase, che poi sta lì quasi isolata, sembra che a Marco serva per dire che il regno di Dio, non quello fantasticato ma quello autentico, è Gesù, ed è specialmente la sua morte in croce e la sua risurrezione. In questo senso, senza pensare a discorsi sulla fine del mondo, sul regno, nel suo corso storico, si capisce che vi sono alcuni che non vorranno prima di aver visto giungere il regno di Dio nella sua potenza. E giunge sulla croce, perché se no lo vedono. Non tutti lo capiscono, ma lo vedono. All'inizio di questa seconda parte, vi ho detto che la sezione dei pani divide proprio in due il Vangelo di Marco, prima che sia riconosciuto e il dopo, per spiegare cosa vuol dire che lui è il Messia. L'inizio di questa seconda parte è introdotta da qualche cosa che richiama l'inizio della prima parte, cioè la manifestazione di Dio nei riguardi di Gesù. là al battesimo, la voce dal cielo, che sente solo Gesù nel Vangelo di Marco. Le parole "tu sei il mio figlio diletto" sono rivolte a Gesù e le sente Gesù. Qui ci sarà di nuovo con la testimonianza dei tre, ed è la trasfigurazione. Prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni. È un terzetto che spesso in tutti i Vangeli sta accanto ai dodici, i tre, che sono sempre questi. Sarà lo stesso terzetto che sarà testimone qui della gloria di Gesù per un momento e poi della suprema abiezione di Gesù nell'orto degli ulivi. Gli stessi tre che, staccandoli dagli altri, prende con sé più vicino e si addormentano. Faccio una parentesi, perché a me piace molto ricordarlo, anche se è del Vangelo di Luca, ma è espressivo proprio per questo accostamento, i tre della trasfigurazione, i tre dell'annientamento di Gesù. Luca dice che mentre sono sul monte Tabor, così chiamato dalla tradizione, non è testimoniato in nessun Vangelo per il Tabor, e erano oppressi dal sonno, ma essendo rimasti svegli videro la gloria di Gesù e gli uomini che erano con lui. Notate che è incredibile che in un momento così quelli si addormentassero. Il riferimento è: vegliate con me, e quelli che si addormentano nell'orto degli ulivi. E allora là non hanno visto la gloria di Gesù, perché si sono addormentati. Vedremo l'importanza che Gesù dà alla vigilanza in attesa di questi avvenimenti. Chiudo la parentesi perché abbiamo preso a prestito da Luca. E torniamo qui. La scena in tutti i Vangeli è a questo punto, a metà, all'inizio del cammino decisivo, ultimo, verso Gerusalemme, dopo la confessione di Pietro, dopo che Gesù ha spiegato che lui intende essere Messia secondo Dio, con tutte le difficoltà che ci sono. E allora questo sarebbe un momento di visione della meta dall'alto, cioè mentre facciamo un viaggio duro e faticoso, vi faccio vedere cosa c'è dopo. Gesù per un istante, nella gloria divina, che cosa abbiano visto i tre è un po' difficile dirlo, anche perché ognuno degli evangelisti lo dice a modo suo, e Marco è il più interessante, perché voi pensate, è una teofania, Dio che si manifesta proprio quasi quasi così com'è, non come di solito è nascosto, e in un momento così solenne il paragone che Marco riesce a trovare per parlare di quello splendore è: fu trasfigurato davanti a loro, le sue vesti divennero splendenti, bianchissime, nessun lavandaio sulla terra potrebbe rendere così bianche. Il lavandaio, le vesti bianche, la trasfigurazione di Gesù. Cosa hanno visto? Certamente un'esperienza esaltante, un'esperienza esaltante che, accompagnata dal ricorso alla legge e ai profeti, chi credeva come Pietro di aver capito meglio di Gesù come doveva essere il Messia, legga la legge e i profeti. Accanto a Gesù ci sono Mosè ed Elia, la legge e i profeti, l'Antico Testamento, che testimonia a favore di Gesù, di quello che Gesù sceglie come strada del Messia. Esaltante tanto che Pietro prende la parola e dice: è bello per noi stare qui, facciamo tre capanne, una per te, una per Mosè e una per Elia. Ci fermiamo. Ecco, adesso abbiamo visto, questa visione si appaga. Perché cercare dell'altro? Negando quindi il cammino, si sentono degli arrivati, non delle persone in cammino verso, e infatti nota, non sapeva che cosa dire perché erano spaventati. Cioè, parlava fuori del senno per lo spavento della presenza del divino. La nube, tipica della presenza di Dio sul monte, Mosè, sul Sinai, è avvolto dalla nube. Anche qui abbiamo la stessa nube, presenza divina, che li copre, li unisce, e la voce. Questi è il figlio mio, l'amato, ascoltatelo. All'inizio con Giovanni, la voce dal cielo, qui, al momento decisivo in cui comincia il viaggio, là cominciava la vita pubblica di Gesù. Qui comincia la parte finale, la parte più importante di questa vita pubblica di Gesù. E improvvisamente, guardandosi attorno, non videro più nessuno, se non Gesù solo con loro. Torniamo al prima, che non è diverso, ma ha bisogno di essere capito. C'è un altro episodio immesso qui, un po' perché è stato evocato Elia, un po' perché è quello che sta succedendo in quel momento mentre Gesù è sul monte. Gli altri, con gli altri sono giù alle prese con un demonio che si è impossessato di un ragazzo rendendolo epilettico. Mentre scendono dal monte, dopo l'ordine di non raccontare a nessuno la loro visione e tenderlo fra loro la cosa, chiedendosi che cosa volesse dire risorgere dai morti, non parlate con nessuno prima che il figlio dell'uomo sia risorto dai morti, quindi questa trasfigurazione è in collegamento con la sua morte e con la sua risurrezione. E Luca lo dice più evidentemente, perché dice che Mosè ed Elia parlavano con Gesù della sua, del suo esodo. La traduzione italiana vecchia, qui la corretta, dice della sua dipartita da questo mondo. Quindi l'oggetto di questo momento è proprio in vista dello scandalo della croce, per capirlo e affrontarlo. Scendendo dicono: ma prima deve venire Elia, prima di questo momento supremo. Elia è già venuto, Giovanni Battista, la figura di Elia, ecco. E dicevo, al base del monte, avete presente il quadro di Raffaello, uno dei più sublimi, dove in alto, circondato da luce tutta celestiale, c'è Gesù, i due dell'apparizione e i tre testimoni, e sotto c'è tutta una folla di gente che discute intorno a questo indemoniato. Mi fermo sui particolari. Il padre, che chiede di aumentare la fede, perché lui crede, però, visto che le cose vanno così, e alla domanda com'è che i discepoli non l'hanno guarito, perché questa specie di testimoni, di demoni, non si può scacciare in nessun modo se non con la preghiera. Forse Marco vuole dire che per comprendere, soprattutto in questa fase, quella decisiva e suprema della vita di Gesù, bisogna pregare. È la preghiera. Matteo aggiunge anche il digiuno per cacciare questi demoni. Marco c'è solo la preghiera. E comincia il viaggio. Non si sta sul monte, non si può godere prima di, e allora avviamoci verso. Partiti di là, attraversavano la Galilea. Ma egli non voleva che alcuno lo sapesse. Insegnava ai suoi discepoli, diceva: il figlio dell'uomo, è la seconda volta che questo viene detto, viene consegnato nelle mani degli uomini e lo uccideranno. Ma una volta ucciso, dopo tre giorni risorgerà. La prima manifestazione di questa sua decisione trova l'ostilità di Pietro. Questo a te non deve succedere. Qui trova l'incomprensione colpevole di tutti. Essi non compresero, non capivano queste parole e avevano timore di interrogarlo. Un'incomprensione comprensibile, una mancata richiesta di spiegazioni colpevole. che crea le difficoltà che adesso Marco mette in risalto. In questo cammino vengono presi in esame tutti gli ostacoli, i pesi che un discepolo, che vuole essere veramente tale, può incontrare nella sua sequela di Gesù che va a Gerusalemme dove si compiranno le cose. Quali sono? Il primo che viene messo in risalto, lo vorrei chiamare, poi sarà ripreso anche dopo, quasi stanno in mezzo gli altri a questi due che sono in fondo, il carrierismo che vi accennavo, mi pare, l'altra volta. Qualche studioso recente ha interpretato in una maniera ancora peggiore. Quando fu in casa chiese loro di che cosa stavate discutendo per la strada. Gesù ha annunciato la sua morte. Di che cosa stavate discutendo per la strada? Ed essi tacevano. Si vergognano di dire di che cosa stavano parlando. Per la strada, infatti, avevano discusso tra loro chi fosse il più grande. E dicevo, gli esegeti moderni vedono non soltanto una discussione chi è il più grande fra di noi, seguaci di Gesù, amici di Gesù, scelti da Gesù, ma chi è il successore di Gesù. Visto che ha detto che lui muore, chi prenderà il suo posto? Capite che è anche più brutto detto così. Non è solo il più grande, ma addirittura la pretesa di essere il successore di Gesù. Sedutosi chiamò i dodici e disse loro: se uno vuole essere il primo, sia l'ultimo di tutti e il servitore di tutti. Primo sia l'ultimo, e il modello della carriera nel regno che Gesù inaugura con la sua Pasqua è il bambino. Tornerà di scena il bambino. Lo pose in mezzo e abbracciandolo, tutt'uno con lui, Dio che si fa piccolo, disse: chi accoglie uno solo di questi bambini nel mio nome accoglie me, chi accoglie me non accoglie me, ma colui che mi ha mandato. Il carrierismo, sul quale tornerò, il grandeggiare, il potere, qui non è messo in risalto come potere, ma si intravede che mirano a quello. L'altro, accennato ma con importanza, è il settarismo, il partitismo. Io sono del partito di Gesù, che non è dei nostri, via. La questione è: Giovanni gli disse, abbiamo visto uno che scacciava i demoni nel tuo nome e volevamo impedirglielo perché non ci seguiva. Allora anche traduzione dice, non è dei nostri. Ma Gesù dice, non glielo impedite, non c'è nessuno che faccia un miracolo nel mio nome e possa parlare male di me. Chi non è contro di noi è per noi. È largo Gesù della ammissione della sua sequela, non fa queste distinzioni, i miei e i non miei. Carrierismo, partitismo, c'è una specie di parentesi che riguarda lo scandalo. Siccome ha parlato dei piccoli, chi li accoglie come i bambini, chi gli dà un bicchiere d'acqua, si diffonde in un discorso che è l'offesa fatta ai piccoli, lo scandalo. È facile scandalizzare, cioè diventare impedimento nel cammino di uno che è debole. Se per impedire il cammino di uno forte ci vuole un tronco, basta poco per impedire, scandalo è ciò che impedisce il cammino, i piccoli, tirarli fuori di strada. E Gesù dice della responsabilità tremenda dello scandalizzare i piccoli, tanto che sarebbe meglio che gli venisse messo al collo una macina da mulino e sia gettato nel mare. E questa diventa poi l'occasione a sua volta ancora di anticipare un tema che vedremo subito dopo, ed è il tema della radicalità. Forse è suggerito anche dalla natura del bambino, i bambini cambiano parere, perché gli piace questo, poi gli piace quello, ma quella volta che dicono mi piace, gli piace davvero, ecco, non stanno a fare tutte le distinzioni che facciamo noi. Allora, questo tema della radicalità nelle scelte diventa importante. Tanto importante, dice Gesù, che vale la pena per una scelta radicale, che per adesso è il non scandalizzare i piccoli, ma Gesù allarga, se ti impedisce di seguirlo, lui Gesù, taglia, il tuo occhio è di scandalo, toglilo, la tua mano è di scandalo, taglialo, è meglio entrare con un occhio solo che... Tenete presente che è tanto più forte questo ammonimento sul fatto che è meglio tagliare che scendere compromessi, che gli ebrei avevano una devozione, un'attenzione tutta particolare per la integrità corporale. Chi nasceva nella tribù di Levi, nelle famiglie sacerdotali, ma non era integro, gli mancava un dito, un occhio, non poteva esercitare il sacerdozio. Per Gesù questa pienezza di vitalità vale meno, vale la pena sacrificarla in vista di qualche bene più grande. Taglia. Ed ecco il primo taglio. Il primo taglio viene proposto sulla incapacità, e per acquistarlo bisogna tagliare molto del nostro egoismo, di un amore senza riserve, la questione del divorzio. Uno degli impedimenti a seguire Gesù, abbiamo visto la carriera, il settarismo, l'incapacità di amare radicalmente, senza riserve, non mi diffondo. È lecito rimandare la propria moglie? Cosa leggi nella legge? Mosè ha permesso di dare il divorzio, e Gesù dice per la durezza del vostro cuore, prima non era così. Gesù propone un regime matrimoniale come era all'origine, com'è nella legge mosaica e come lo propone lui. E quello che propone lui è il ritorno all'origine senza riserve. Perché? È possibile per un uomo un amore senza riserve? Quando facciamo i matrimoni, io lo dico sempre, ma è una pazzia impegnarsi per tutta la vita, ma cosa ne sai tu? Se domani non ti piace più, è così facile? Se ne vedi una più bella, anche uno, vale per tutti e due. E questo è l'effetto della durezza del cuore. Il cuore umano non è capace di un amore senza riserve, a meno che questo cuore di pietra non sia cambiato col cuore di carne, che è quello che Gesù porta. E Gesù ha la pretesa di riportare le cose all'origine, cioè alla possibilità di un amore senza riserve. Ovviamente per chi lo segue, per chi accetta un Messia secondo Dio e non secondo gli uomini. La durezza del cuore è vinta dalla presenza di Gesù. C'è di nuovo il discorso dei bambini. I bambini ci sono prima, ci sono anche adesso, bimbi che fanno delle scelte così, magari sbagliate, ma con tutto il loro cuore. Poi, secondo me, e mi pare che anche Marco su questo sia d'accordo, il peso più grosso, le ricchezze. Mentre andava per la strada, un tale gli corse incontro, domanda cosa devo fare per avere la vita eterna. Anche in questo caso Gesù rimanda alla legge. Non uccidere, non commettere adulterio. E gli allora disse, tutte queste cose le ho osservate fin dalla mia giovinezza. Allora Gesù fissò lo sguardo su di lui, lo amò e gli disse: una cosa sola ti manca, va, vendi quello che hai e dallo ai poveri e avrai un tesoro in cielo, poi vieni e seguimi. Ma a queste parole egli si fece scuro in volto e se ne andò rattristato, possedeva infatti molti beni. C'è un padre della Chiesa che si chiama Simeone il nuovo teologo, che insinua un'obiezione alla professione di bontà di questo giovane e dice: se avesse veramente osservato tutti i comandamenti non sarebbe stato così ricco. Un'insinuazione che contrasta un po' col fatto che Gesù fissò lo sguardo su di lui, ed è lo sguardo indagante che vede dentro, e lo amò. Cosa vuoi di più? Invece Gesù gli chiede di più. Fino a quel momento andava bene quello che aveva fatto. È, diciamo, il modello di uomo secondo la dottrina deuteronomistica: se fai bene Dio ti premia, se fai male Dio ti castiga, già contestata anche nell'Antico Testamento, da alcuni libri dell'Antico Testamento, ma molto in auge un pochino anche oggi nel nostro pensiero. E questo è l'uomo che ha fatto sempre bene e Dio lo ha premiato con le ricchezze. Gesù invece ti chiede di lasciare tutto. Non dimentichiamo che siamo nel viaggio: più leggeri si è, meglio è. Questo invece è così appesantito dalle ricchezze che non vuole intraprendere il viaggio, si ferma. Dal momento che ha incontrato Gesù, tutta la sua bontà, la ricchezza qui è anche una ricchezza morale, è bravo, però anche questo può costituire un ostacolo se si confida in questo tipo di ricchezze, non solo di soldi ma anche di bontà. Se si confida in questo, può essere un impedimento a seguire Gesù. La bontà, un impedimento a seguire Gesù? Sì. Secondo Marco. Volgendo lo sguardo attorno, disse ai suoi discepoli: quanto è difficile per quelli che possiedono ricchezze entrare nel regno di Dio. E qui viene denunciata chiaramente la dottrina deuteronomistica: se fai bene. I discepoli erano sconcertati dalle sue parole. Come? Le ricchezze sono un segno della benedizione di Dio. Ma Gesù riprese: figli, quanto è difficile entrare nel regno di Dio. È più facile che un cammello passi per la cruna di un ago che un ricco entri nel regno di Dio. Ed essi ancora più stupiti dicevano: e chi può salvarsi? Se le cose stanno così, così diverse da come pensavamo noi. E Gesù, guardandoli in faccia, disse: impossibile agli uomini, ma non a Dio, perché tutto è possibile a Dio. Notate che la salvezza del ricco viene attribuita alla potenza di Dio, quella che Dio sfodera nella Bibbia nei fatti più strepitosi. Il perché nulla è possibile a Dio lo sentiamo quando viene annunciato ad Abramo e a Sara vecchi di avere un figlio, perché nulla è impossibile a Dio. Nella nutrizione della Vergine Maria, come viene che io non conosco uomo, nulla è impossibile a Dio. Quindi la salvezza del ricco è legata ai grandi eventi della potenza di Dio. La cruna del lago, sapete che sono state fatte delle discussioni su questa faccenda della cruna del lago, ovviamente credo che sia la cosa più normale, è un'iperbole, un cammello che entra nel lago. È stato spiegato con, non è un cammello ma è un filo di lana di cammello che è grossolana. È stato detto anche che cruna di ago era chiamata una porta, non una porta, un pertugio nelle mura di Gerusalemme, chiamate porta, crudago dove i cammelli passavano con difficoltà. Mi piace solo ricordare quello che diceva il vescovo emerito Biffi, al quale non piaceva una canzone che dice non c'è posto per quell'uomo, dice no, in paradiso non c'è posto per tutti. Certo che il ricco per entrarci deve scarnificarsi bene per entrare nella cruna dell'acqua. C'è posto per tutti, certo, deve scarnificarsi bene per entrare nella cruna dell'acqua. Le ricchezze. Pietro, che crede di essere a posto anche con questo, perché ha lasciato la barca, ha lasciato la pesca, domanda: noi abbiamo lasciato tutto e ti abbiamo seguito. Gesù rispose: in verità vi dico, non c'è nessuno che abbia lasciato casa, fratelli, sorelle, madre, padre, figli o campi, notate che non c'è la moglie, per causa mia e per causa del Vangelo, che non riceva già ora, in questo tempo, che non riceva già ora, in questo tempo, 100 volte tanto, in case, fratelli, sorelle, madri, figli e campi, ovviamente non può ricevere 100 volte le mogli, perché non è più secondo la morale, e insieme a persecuzioni, e la vita eterna nel tempo che verrà. Bisogna proprio ringraziare Marco perché ha tolto a noi predicatori la facile interpretazione di questo brano dicendo il centuplo è il paradiso, no? In questo mondo. E poi il paradiso. Lo dice chiaramente? Fratello, già adesso non riceva già ora, in questo tempo, 100 volte tanto, insieme a persecuzioni, e la vita eterna nel tempo che verrà. Cosa vuol dire? Che seguire Gesù rinunciando al peso delle ricchezze, per poterlo seguire speditamente, si riceve 100 volte tanto quello a cui si è rinunciato, già adesso. Non è certamente da prendere materialmente, perché sarebbe smentito dall'esperienza di tanti. Se c'è qualcuno che ha seguito Gesù abbandonando tutto, abbiamo San Francesco, che resta un po' l'emblema di chi lascia tutto per seguire il Cristo. Non risulta che abbia ricevuto 100 volte in più delle ricchezze del Padre, eccetera, eccetera, eccetera. Credo che la spiegazione stia, anche qui prendendo un po' a prestito Matteo, il quale dice che il Regno dei Cieli è simile a uno zappatore che, mentre zappa in un campo che non è suo, trova un tesoro, lo rimette dentro, vende tutto per comprare quel campo, per un pezzo di terra, vendi tutto, lui sa cosa c'è, sa che quello che lascia è molto meno di quello che acquisterà, come anche il mercante di pietre preziose che ne ha trovato una di inestimabile valore, lui che se ne intende sa, vende tutto perché sa che quello che è che il centuplo, che è Gesù, non sono cose che si hanno seguendo Gesù o lasciando gli altri, è lui il centuplo, insieme a persecuzione, che vuol dire che questa gioia del seguirlo, rinunciando, stiamo qui, che stare con te è bello, no, è insieme a persecuzioni, molte volte costa, è difficile, specialmente in questo cammino verso la Pasqua, verso la morte e la risurrezione. Seguire costa, insieme a persecuzioni. Il centuplo che ha capito che il tesoro è lui. Terzo annuncio della passione. E sentite come è introdotto. Mentre erano sulla strada per salire a Gerusalemme, Gesù camminava davanti a loro. Quello che Gesù chiede agli altri lo fa per primo. Non è andiamoci e partite. Gesù camminava davanti a loro ed essi erano sgomenti Coloro che lo seguivano erano impauriti, stanno capendo che la finale di questo viaggio non è quella che si sognavano quando pensavano di essere al seguito di un Messia trionfatore. E Gesù questa volta è ancora più chiaro, e sembra quasi che Marco voglia anticipare in sintesi il racconto della passione. Presi di nuovo in parte i dodici, si mise a dire a loro quello che stava per accadere. Ecco, noi saliamo a Gerusalemme e il figlio dell'uomo sarà consegnato ai capi dei sacerdoti e agli scribi. Lo condanneranno a morte, lo consegneranno ai pagani, lo deriveranno, gli sputeranno addosso, lo flagelleranno e lo uccideranno e dopo 3 giorni risorgerà. Avete sentito che è una sintesi di tutti i passaggi del racconto della passione. E qui torniamo al discorso. Allora, lui se ne va. Gli si avvicinarono Giacomo e Giovanni, figli di Zebedeo, dicendo: Maestro, vogliamo che tu faccia per noi quello che ti chiederemo. Ed egli disse: Cosa volete che io faccia per voi? Gli risposero: Concedici di sedere nella tua gloria, uno alla tua destra e uno alla tua sinistra. Gesù disse loro: Voi non sapete quello che chiedete. Potete bere il calice che io bevo o essere battezzati nel battesimo in cui io sono battezzato? Gli risposero: Lo possiamo. E Gesù disse loro: Il calice che io bevo anche voi lo berrete, e nel battesimo in cui io sono battezzato anche voi sarete battezzati, ma sedere alla mia destra o alla mia sinistra non sta a me concederlo, è per coloro per i quali è stato preparato. Matteo ci manda la madre dei due, è il brano delle raccomandazioni, dica ai miei figli, e sono proprio loro che impudentemente chiedono i primi posti. Nella tua gloria, se poi tu dovessi andare via, vediamo chi è più grande. Intanto, nella tua gloria. E Gesù dice: Se sapeste quello che chiedete, noi lo sappiamo. Lo sappiamo perché alla destra e alla sinistra di Gesù, quando sale sul trono della sua gloria, che è la croce, ci sono due crocefissi come noi. Se sapeste quello che chiedete, e che questa sia la giusta interpretazione, lo dice intanto: potete bere il calice normalmente vuol dire prendere parte a qualcosa di molto difficile. Anche l'essere battezzati, il battesimo è un passaggio attraverso l'acqua, nella sua forma rituale, ma attraverso qualcosa di difficile. Quindi Gesù si riferisce a quello. Potete voi? Certo, non possono tirarsi indietro, anche se Gesù prospetta delle difficoltà in questo poter essere alla sua destra e alla sua sinistra, ma poi l'importante è esserci, lo possiamo. I posti poi non contano più niente quando si è capito, l'importante è esserci. E annuncia la loro morte come testimone di Gesù. È vero che Giovanni non sarebbe morto martire, però avrebbe subito anche lui il martirio, certamente ha dovuto soffrire molto per il Signore. Di fronte a questa richiesta dei primi posti, gli altri, che non hanno mica capito che è una brutta richiesta, ma hanno capito bene che questi qui pretendono qualche cosa che invece potrebbero pretendere loro. Gli altri 12, avendo sentito, cominciarono a indignarsi con Giacomo e Giovanni, come voi e io no. Allora Gesù li chiamò a sé e disse loro: Voi sapete che coloro i quali sono considerati, notate la frase, sapete che coloro i quali sono considerati i governanti delle nazioni dominano su di esse e i loro capi le opprimono. Una brutta immagine della politica. Dominano e opprimono. Tra voi però non è così. Non dice non deve essere, non sia, non è così. Cioè, quel regno di Dio che Gesù annuncia e che c'è già, Non è fatto così. Non è quella la logica del rapporto con Gesù nel regno di Dio. Quella è la logica del mondo, Messia secondo gli uomini. Non è la logica del mondo secondo Dio. Fra voi non è così. Allora com'è? Ma chi vuole diventare grande tra voi, non è proibito aspirare alla grandezza anche nel regno. Ma che cos'è questa grandezza? Chi vuole diventare grande tra voi sarà il vostro servo, e chi vuole essere il primo sarà lo schiavo di tutti. Si può, ma così. E allora torniamo al perché di questo. Perché è già così. Infatti Gesù conclude: anche il figlio dell'uomo infatti non è venuto per farsi servire, ma per servire. E per dire che tipo di servizio è quello che lui, Dio, figlio di Dio, sta facendo agli uomini: dare la propria vita in riscatto per molti.